Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il
Avendo ancora nel cuore e nell'orecchio l'eco delle parole, delle letture che abbiamo ascoltato ieri, il negamento di Isacco, la trasfigurazione del Signore Gesù, chiediamo ancora a Lui il dono di un cuore docile che sappia ascoltare la sua voce.
Dal libro di Giobbe, capitolo 24. Perché all'Onnipotente non restano nascosti i tempi, mentre i suoi fedeli non vedono i suoi giorni? I malvagi spostano i confini, rubano le greggi e le conducono al pascolo, portano via l'asino degli orfani, prendono in pegno il bue della vedova, spingono i poveri fuori strada, tutti i miseri del paese devono nascondersi. Ecco, come asini selvatici nel deserto, escono per il loro lavoro. Di buon mattino vanno in cerca di cibo. La steppa offre pane per i loro figli. Mietono nel campo non loro, racimolano la vigna del malvagio. Nudi passano la notte, senza vestiti, non hanno da coprirsi contro il freddo. Dagli acquazzoni dei monti sono bagnati, per mancanza di rifugi si aggrappano alle rocce. Strappano l'orfano dal seno della madre e prendono in pegno il mantello del povero. Nudi se ne vanno senza vestiti e sopportando la fame portano i covoni. Sulle terrazze delle vigne frangono le olive, pigiano l'uva e soffrono la sete. Dalla città si alza il gemito dei moribondi e l'anima dei feriti grida aiuto, ma Dio non bada a queste suppliche. Vi sono di quelli che avversano la luce, non conoscono le sue vie, né dimorano nei suoi sentieri. Quando non c'è luce, si alza l'omicida per uccidere il misero e il povero. Nella notte va in giro come un ladro. L'occhio dell'adultero attende il buio e pensa: nessun occhio mi osserva e si pone un velo sul volto. Nelle tenebre forzano le case, mentre di giorno se ne stanno nascosti. Non vogliono saperne della luce. Infatti per loro l'alba è come spettro di morte, poiché sono abituati ai terrori del buio fondo. Fuggono veloci sul filo dell'acqua. Maledetta è la loro porzione di campo sulla terra. Non si incamminano più per la strada delle vigne. Come siccità e calore assorbono le acque nevose, così il regno dei morti, il peccatore. Lo dimenticherà il seno materno, i vermi lo gusteranno, non sarà più ricordato e l'iniquità sarà spezzata come un albero. Maltratta la sterile che non genera, alla vedova non fa alcun bene. Con la sua forza egli trascina i potenti, risorge quando già disperava della vita. Dio gli concede sicurezza ed egli vi si appoggia, ma i suoi occhi sono sopra la sua condotta. Salgono in alto per un poco. Poi non sono più, sono abbattuti come tutti, sono troncati via, falciati come la testa di una spiga. Non è forse così? Chi può smentirmi e ridurre a nulla le mie parole? Parola di Dio.
Capitolo 24 è la seconda parte della risposta di Giobbe a Elifaz, abbiamo già visto il capitolo 23, in quale Giobbe chiede di poter presentarsi al tribunale di Dio per difendere la propria causa, convinto della propria giustizia, che Dio non potrebbe che dichiarare la sua innocenza. E ora qui abbiamo un capitolo più lungo, il 24, che si apre con una domanda: perché all'Onnipotente non restano nascosti i tempi, conosce i tempi, mentre invece i suoi fedeli non vedono i suoi giorni, forse i tempi della punizione, del giudizio, della punizione del malvagio, le sue opere vengono descritte. Questo potrebbe anche corrispondere al versetto 12: Dio non bada alle suppliche che si alzano nella città dei moribondi, dei colpiti. Qui abbiamo i versetti dal 18 al 25 che pongono un problema, perché qui sembrerebbe Giobbe affermare il contrario di quello che ha finora detto. Versetto 24: i malvagi per un breve tempo sono in alto, poi non sono più, e quindi sarebbe in contraddizione, quindi, tanto che alcuni pongono questi versetti più avanti, come il resto di un discorso di Sofar che è sparito. Lo sappiamo, troveremo il discorso di Bildad, ma non quello di Sofar. Altri però ritengono che questo sia il pensiero di Giobbe anche in questi versetti. Vediamo insieme.
Il senso del versetto 1 sembra voler significare: come mai, nonostante Dio conosca il suo progetto sull'uomo e sulla storia, non mostra i suoi interventi salvifici quando, secondo l'uomo, gli eventi lo richiedono. Di fronte alla presunta assenza di Dio, si presenta il quadro desolante dell'oppressione dei poveri, della malvagità del loro oppressore, che Giobbe intende porre davanti all'attenzione di Dio. Quello che è il ricorso al simbolismo notturno per descrivere un'azione delittuosa è un fenomeno che caratterizza da sempre la letteratura antica. C'è il sorgere del sole, il sorgere, lo splendore del sole, può essere una metafora che esprime l'avvento della giustizia. Al contrario, le tenebre della notte fanno spesso da sfondo a un'attività criminosa dei malfattori, che avvolti dall'oscurità sperano di non venire scoperti nei loro atti criminosi. Anche la Bibbia associa l'idea delle tenebre a quella dell'assenza di leggi e della lontananza del Signore.
È sempre difficile, per me di sicuro lo è almeno, leggere, pensare, osservare i malvagi senza pensare a noi stessi. Però questo quadro davvero mi sembra soprattutto un quadro generale, come uno sguardo dall'alto, come se Giobbe dicesse: io soffro, ma c'è un mondo che soffre. Soffre perché è schiacciato da questi malvagi. E mi sembra, nella mia testa ho sentito in collegamento alcune parole molto, molto centrate, almeno secondo me, di Suor Agnese a commento di questo, le leggo una parola sola, dice: Giobbe descrive la realtà come la vede, è una realtà estrema e drammatica, è una situazione di disumanizzazione per tutti, per chi opprime e per chi è oppresso, sono tutti disumani. È disumano chi opprime, ma rende disumano, fuori dall'umanità, anche il povero. E questo, dicevo, questa lettura di questo capitolo mi ha ricordato, adesso non sto a citarle, ma penso le abbiamo lette tutte, alcuni passi dell'omelia per la morte dell'ambasciatore, in cui proprio si parla di poveri che sono uccisi e uccidono, cioè un mondo che è trascinato in una sofferenza che porta anche a dare sofferenza.
Io ricordo che infatti ero a Montesole quando leggevamo questo testo, forse circa 20 anni fa, e mi ricordo la difficoltà di questo capitolo, perché avevo anche scritto un appunto che è simile a quello che ha detto la Barbara, quindi forse era proprio quello che aveva commentato Suor Agnese. E in ogni caso io ho dato un tentativo di interpretazione identificando il soggetto dei versetti 5 e 8, diciamo, come fossero i poveri oppressi e non gli empi. Cioè il 4 dice: spingono i poveri fuori strada, tutti i miseri del paese devono nascondersi. E poi a questo punto non sono più i malvagi, ma sono i poveri, che sono come i poveri, che sono come asini selvatici nel deserto, escono per il loro lavoro, vanno in cerca di cibo, poi mietono però hanno fame, pigiano il vino però hanno sete. E è vero che poi c'è anche il versetto 9 subito che dice: strappano l'orfano dal seno materno della madre. E comunque rimane vero quello che è stato detto, che sembra una disumanizzazione anche del misero, sicuramente. E poi la seconda parte, come ha detto Andrea, mi piace molto, come dal punto di vista così dell'arte del descrivere, nel senso che c'è una descrizione dell'empio che si avvale della complicità della notte per fare il male. E questi versetti sono molto belli. E alla fine mi è sembrato che Giobbe di nuovo, come si allinei alla fede tradizionale, dicendo che poi dal versetto 20 in poi lo dimenticherà il seno materno, i vermi lo gusteranno, non sarà più ricordato, eccetera. Dio gli concede sicurezza ed egli si appoggia, ma i suoi occhi sono sopra la sua condotta. E alla fine il versetto 25, la conclusione, filerebbe di più se si potesse tradurre, ma credo che non si possa. E forse così, cioè forse è vero che Dio fa questo giudizio, che gli empi salgono in alto per un poco e poi non sono più, cioè sottintende risposta negativa.
Ho notato che vabbè, questo capitolo molto difficile, eccetera, che parla appunto di questi empi, di questi malvagi, però io poi mi sono detta, ma di fatto anche il capitolo 21 dava già un quadro generale sugli empi, no? Perché i malvagi continuano a vivere, la loro prole prospera, le loro case sono tranquille, quante volte si spegne la lucerna degli empi, ecco, E quindi così mi sono chiesta che differenza c'era, ecco. Cioè, mi sembra che il capitolo 21 fosse un po' visto come una benedizione di Dio agli empi, questa grande ingiustizia che a questi andava tutto bene. Qui è più sottolineato, mi sembra, appunto, con una grande crudezza, anche proprio una cosa, la grande sofferenza che essi provocano. E tra l'altro mi sembra anche che sia una risposta alle accuse che avevano mosso a Giobbe, no? Quando gli dicevano: tu senza motivo hai spogliato delle vesti, hai spogliato gli ignudi, non hai dato da bere all'assetato. E qui, quasi senza difendersi in modo diretto, però mostra questo quadro generale così tremendo, appunto, e così si direbbe senza soluzione. E questo mi sembra un po' almeno l'accento. Per cui la prima domanda, nel primo versetto, la grande domanda mi sembra che un po' governi, ecco, tutto questo capitolo, come appunto anche il Salmo responsoriale un po' ha ripreso. E allora io non so, io forse ho fatto un salto che però, perché ho trovato questo passo che a me questa volta ha aiutato molto, cioè quando Gesù a un certo punto dice: molti profeti e giusti hanno desiderato vedere il mio giorno, ciò che voi guardate ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. Cioè alla fine tutto questo quadro mi sembra che si risolva lì, non perché si risolva nel senso che dopo non c'è più, ma perché è lui che lo assume, ecco, lo assume e dà ragione e dà motivo, se no davvero un quadro così che rimane, che è disperante, ecco. E quindi questo, alla fine mi sembra che Giobbe, appunto, come giusto, desideri vedere il giorno del Signore alla fine.
Leggo solo due versetti da una traduzione un po' diversa, che è quella di Luzzi, ma che sostanzialmente non cambiano il senso, ma a me sembrano un pochino più chiari. Versetto 1. Perché non sono dall'Onnipotente fissati dei tempi in cui renda la giustizia? Perché quelli che lo conoscono non vedono quei giorni? E ancora il versetto 12. Sale dalla città il gemito dei morenti. L'anima dei feriti implora aiuto, e Dio non si cura di codeste infamie. Era suppliche nella traduzione, ma non si cura di codeste infamie. Dov'è il progetto di Dio? Chi lo conosce? Neanche i suoi fedeli sono in grado di conoscerlo. Non sono in grado di conoscere neanche il perché di tanta ingiustizia. E non è comprensibile neppure agli occhi dei giusti il perché Dio lasci andare le cose così. Dov'è il governo di Dio? È la prima volta che Giobbe, dopo aver protestato contro Dio per quello che gli sta accadendo, protesta contro Dio per ciò che accade nel mondo. Giobbe non è uno che si guarda l'ombelico, che si guarda i piedi. È uno che, da uomo che ben conosce il patire, si rende conto che la situazione dell'umanità e la storia sono costellate da una profonda ingiustizia a cui Dio non pone rimedio. Questo è lo scandalo. E Giobbe evoca questo scandalo e protesta contro Dio.
A me sembra molto bello questo. E più che una protesta, a me sembra una supplica, sembra una preghiera. È in forma di protesta, ma è una preghiera. E nel capitolo precedente aveva detto che se lui riuscisse a trovare Dio, se lui riuscisse a trovare Dio, Dio lo ascolterebbe. E questo, in fondo, è quello che sta facendo, cercare Dio e attendere da Lui una risposta.
Io l'ho letto, mi sembra anche col commento che seguo, nello stesso modo che adesso ha detto molto bene Stefano, la seconda parte è molto difficile, proprio dal punto di vista linguistico, quindi non se ne viene fuori. O uno pensa che non sia di Giobbe il discorso, e allora risolve così il problema, oppure, come ci sono altre possibilità, va letto dal versetto 18 come una maledizione. Questo è quello che diversi commentatori, soprattutto di lingua ebraica, propongono, come una maledizione, cioè Giobbe maledice gli empi, cosa che, perché Dio dovrebbe fare questo. E quindi i verbi vanno tradotti sul piano della maledizione, non come un descrittivi come è nel testo. Ma a parte la seconda parte che è difficile, la tesi a me sembra molto chiara, è la contestazione. La domanda iniziale è decisiva, cioè se, come mai Dio non fissa un momento, un tempo, che è quello che abbiamo letto nel Salmo, ma l'opposto. Non è Dio non fissa un tempo, e se Dio ha fissato un tempo, perché non lo rivela? E questo problema non è risolto, secondo me, neanche in nessuna parte della Bibbia, neanche nel Nuovo Testamento. Che è la stessa cosa, nel Nuovo Testamento troviamo lo stesso problema. Un testo interessantissimo è quello di Daniele 12, finisco questa citazione. Daniele 12 è l'assicurazione da parte di Dio a Daniele che ha delle rivelazioni di ciò che l'uomo non può sapere, attraverso l'angelo, quindi è nei segreti di Dio, che Dio farà il giudizio, ci sarà la risurrezione dei giusti, degli empi, ci sarà il giudizio. E allora i giusti risplenderanno, eccetera. Poi andando avanti, versetto 4 e seguenti, Daniele, Daniele sente che c'è una discussione e uno dice, ma quando avverrà questo? E la risposta anche lì è una risposta, nonostante si sia dentro i segreti di Dio, l'angelo dice a Daniele, guarda, queste sono cose nascoste e oscure. Quindi tu stai in pace, eccetera, non si può sapere. Il problema è non solo perché Dio non fa giustizia, ma è la contestazione del fatto che, come dicono molti testi nei salmi, eccetera, che però Dio lo farà questa giustizia. E difatti ha fissato un tempo. E se l'ha fissato, perché non dice quando?
Sì, anch'io credo che nel versetto primo la domanda sia fondamentale, tratta di quando Dio allora farà la giustizia. Pare molto significativo anche che appunto ancora mi sembra nel sovvertimento del diritto e non parla più del suo caso personale, perché il suo caso personale è l'ingiustizia che subisce da parte di Dio, non è un caso unico, ma si immette in una... Questo è il punto. Giobbe non parla per sé e basta, dice questo è un problema non mio e basta, è un problema universale. E il problema universale è il sovvertimento del diritto. Io vedo nella prima parte sono citati, sono presi i poveri, i miseri, l'orfano, la vedova, che subiscono sostanzialmente subiscono, poi si possono interpretare anche forse in modo diverso i versetti dal 5 all'8, però al 9 ancora, strappano l'orfano dal seno della madre, prendono in pegno il mantello del povero, sono tutti testi, frasi, espressioni che ricordano la Torah, le leggi della Torah, dove c'era appunto erano descritte queste cose come la Torah che deve difendere proprio questi ultimi, non solo la Torah, ma è una prerogativa di Dio, io interverrò. E quindi il problema non è solo la giustizia, l'ingiustizia che Giobbe subisce, ma il problema è quando si adempiono queste cose, queste promesse che tutta la Torah contiene, di una giustizia effettiva e non di un'ingiustizia che va avanti non si sa fino a quando, e quindi la messa in discussione ancora una volta è ancora Dio che è messo in discussione. Il versetto 12, ma Dio non bada, queste suppliche, e mi sembra questo al centro. Giobbe contesta anche tante affermazioni della teologia, insomma. Dov'è il Dio dell'orfano, il Dio della vedova, il Dio dell'oppresso, il Dio del forestiero?
Ecco, dunque, preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
Per la Chiesa tutta, in questo periodo di Quaresima, perché l'ascolto della parola del Figlio amato sia il suo cibo quotidiano, che la guida verso la Pasqua del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascolta.
Per i tanti luoghi della terra in cui la vita umana non ha valore, in cui si vive nell'incertezza e nella paura. Ricordiamo oggi in particolare la Nigeria, per chi è stato ucciso, per chi è stato rapito, per quella situazione, tutto quel dolore. Preghiamo.
Ascolta.
E sempre ricordiamo anche al Signore il dolore dei migranti, per l'anima dei tanti che sono morti anche in questi ultimi giorni in mare, e il futuro di chi ce la fa a raggiungere le nostre coste. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo il Signore per i tanti che soffrono a causa dell'epidemia, per chi è solo in ospedale, ma ricordiamo anche chi ne subisce conseguenze nel mondo del lavoro, per i ragazzini, per l'isolamento, per chi si sta un po' spegnendo in questa situazione. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo perché il Signore guidi l'intelligenza dei biologi, degli scienziati, per chi sta cercando soluzioni, vaccini. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo il Signore per tutti gli ammalati, portando nel cuore la Patrizia, gli esami che deve fare in questi giorni, per tutti quelli che conosciamo, per la mamma di Gigi Cattani, perché il Signore dia luce, consolazione e salute a tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Oggi ricordiamo in particolare anche in Ageo, nel giorno del suo compleanno e del battesimo, per la sua vita, per tutto quello che lo riguarda. Preghiamo.
Ascoltaci.
E anche la Letizia Billi, nel giorno del matrimonio con Francesco. Preghiamo per lei e per suo figlio Mattia. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per gli ammalati vorrei ricordare in modo tutto particolare mio fratello Francesco e soprattutto sua moglie, che sono stati colpiti dal Covid in maniera molto pesante, perché il Signore veramente li custodisca in questa fase in cui anche soffrono, possano veramente essere custoditi e guarire. Preghiamo.
Ascoltaci, tu, Signore. Le altre intenzioni che abbiamo nel cuore, tante persone, situazioni, le vogliamo presentare insieme, preghiamo. Ascolto, Padre buono, le nostre suppliche che ti presentiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.